Signore e signori, buonasera, riprendiamo il Consiglio Comunale. Invito i consiglieri per favore a prendere posto in aula. Buonasera al Sindaco, alla dottoressa Avvocato, agli assessori, ai consiglieri comunali, alle persone presenti in aula, a quelli che ci ascoltano da Centro Mare Radio, alla Polizia Municipale che sta sempre presente in aula, che volevo ringraziare anche per il loro servizio dall'inizio alla fine, sia in Consiglio Comunale sia nella città. Allora, dottoressa, per favore l'appello.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Stolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia,
presente.
Cervo Sergio, Cheppini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Lucito Piero, Boccia Antonio, Zonetti Andrea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 consiglieri presenti.
Grazie dottoressa, hanno risposto all'appello Pagliotta Crescenzo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Boccia Antonio e Zonetti Andrea. Anche il consigliere Ardita che è appena arrivato, ho visto due mani alzate contemporaneamente, anzi tre mani alzate, mettetevi d'accordo. La terza è in ritardo, ma lei e il consigliere Voce avete alzato la mano in maniera immediata. Consigliere Voce.
Grazie Presidente, io sarò velocissimo sull'ordine dei lavori, in quanto ieri sera ci siamo lasciati che stavamo facendo mozione e interrogazione e dovremmo riprendere con mozione e interrogazione. Soltanto che la mia collega Franca Asciutta arriverà con qualche minuto di ritardo e c'è una mozione che lei potrebbe espletare ai consiglieri, a tutto il Consiglio Comunale. Dunque io la invito anche a nome suo di incominciare quei punti all'ordine del giorno e poi...
Deciso così, infatti, di fare prima i punti le mozioni mozioni, il resto delle mozioni da fare.
Facciamo dopo.
Però io vorrei interrompere il Consiglio per la conferenza dei capigruppo.
Perfetto, grazie.
Quindi interrompo per 10 minuti. Consigliere Ruscito? Prego, consigliere, prima dell'interruzione del Consiglio. Prego.
Sì, sarò velocissimo. Ieri sera, durante la fase delle interrogazioni, un consigliere di maggioranza ha fatto un'interrogazione sui rapporti che ci sono dall'interno fra la Prologo, Comune di Ladispoli, fornitori e quant'altro. Vorremmo cortesemente avere una risposta scritta di quelle interrogazioni anche noi dell'opposizione, quindi uno dei capigruppo magari. Tutto lì.
L'interrogazione? Quella sul Prologo?
Sulla Prologo, sì. Siccome ieri sera c'è stato un po' di bailam con alcune
in vario modo, sì.
Quindi non siamo riusciti a capire bene, vorremmo magari copia dell'interrogazione e della risposta. Copia scritta, cortesemente.
Va bene, la dottoressa Avvocato ha preso appunti. Va bene, sospendo, riprendiamo alle 21, sono un quarto, e 25. Prendiamo il Consiglio Comunale, per favore, consiglieri, prendete posto in aula. Allora, dottoressa Raffaello, grazie.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Frank, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Lucito Piero, Boccia Antonio, Zonetti Andrea. Il numero è legale.
Grazie dottoressa. Allora, come d'accordo, abbiamo ancora il punto 4, il punto 5, poi ripassiamo alle mozioni fino ad esaurimento delle stesse. Allora, il punto 4 è modifica statuto comunale. La delibera, per favore, dottoressa. Relazione al sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta, buonasera ai presenti. Questa delibera tende a modificare l'articolo 1,3 in questo modo. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del Comune curano, proteggono e accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per rendere fruibile da parte dei cittadini e per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita. In particolare, il Comune riconosce le risorse idriche del territorio come beni naturali inalienabili dal patrimonio pubblico e che non vanno considerate come risorsa economica. Questa frase, apparentemente così molto semplice ma molto significativa, ha dietro tutta una questione che ormai va avanti da molti anni e che è nota come battaglia per l'acqua pubblica. Moltissime comunità locali, diciamo quasi tutti i comuni italiani, gestivano in proprio le risorse, molti di essi hanno passato le competenze agli ambiti territoriali ottimali, cioè delle specie di consorzi, per cui non sono più i comuni singoli a gestire acquedotti e depurazione, ma sono consorzi di comuni. La cosa di per sé potrebbe non meravigliare, anzi diciamo essere positiva, laddove i comuni controllassero, riuscissero ancora a controllare le tariffe, il tipo di servizio, la qualità complessiva appunto di quello che si dà ai cittadini. In realtà gli ambiti territoriali ottimali, appunto definiti ATO, molto spesso sono organismi molto grandi, raggruppano decine, qualche volta centinaia di comuni e quindi i comuni più piccoli, ma anche i comuni medi come il nostro, rischiano di avere scarsissimo controllo sulla gestione. Qualche altra volta è successo che in queste ATO siano entrati anche diciamo privati. Sappiamo che per quanto riguarda la gestione delle acque i privati sono soprattutto multinazionali molto molto grandi che controllano l'acqua, la distribuzione dell'acqua in vari paesi. Insomma, il risultato finale, senza adesso allargare il discorso a quello che avviene in paesi come l'Africa o come l'America Latina, dove queste multinazionali fanno il bello e il cattivo tempo e quindi riescono a far mancare l'acqua a intere popolazioni oppure a darla a prezzi esorbitanti, pur rimanendo vicini a noi, e c'è un caso eclatante che è quello della provincia di Latina, che quando è passata, quando i comuni sono passati dalla gestione in proprio alla gestione consortile attraverso un organismo più ampio, hanno trovato, i cittadini di questi comuni, hanno trovato che l'acqua costava molto di più, che come quello che accade spesso con l'Enel o con l'Italgas, cioè il cittadino non ha più il front office, cioè lo sportello dove c'è l'addetto col quale magari andare a protestare, andare a chiedere chiarimenti, e invece questi cittadini di questi comuni, che sono molti ormai in Italia, si trovano a dover pagare l'acqua di più, a dover avere un servizio, ad esempio se un cittadino di Ladispoli chiede l'allaccio, entro 48 ore, al massimo 3 giorni, ha l'allaccio. In altre realtà dove viene gestito da società molto grandi, possono passare anche 20-30 giorni prima di avere l'allaccio alla rete. E così pure per quanto riguarda i guasti, c'è sempre una risposta molto molto più lenta. Allora, purtroppo il Parlamento ha approvato, seguendo una direttiva europea, una norma che prevede che entro il 2011 tutte le gestioni che i comuni fanno in proprio passino o a società private o a società miste, pubblico-privato, e quindi da quella data non sarebbe più possibile per i comuni e nel caso nostro per la Flavia Acque, che gestisce la distribuzione dell'acqua potabile, non sarebbe più possibile continuare la gestione attuale. Chiaramente questa cosa sta mobilitando tantissimi comuni, al nord soprattutto, ma insomma non soltanto al nord, al di là degli schieramenti politici, nel senso che non è una battaglia di sinistra o di destra, nel senso che gli enti locali nella quasi totalità, laddove sono riusciti a fermarsi prima, perché alcuni ormai sono finiti nella rete degli ATO e quindi non hanno più questa autonomia, ma i comuni come il nostro, che ancora gestiscono in proprio la distribuzione dell'acqua, sono fortemente contrarie a questo obbligo, per vari motivi che stavo prima dicendo e che adesso riassumo, anche perché questa proposta, da quello che noi sappiamo, dalla discussione che c'è stata, vede un ampio schieramento, anzi la totalità dello schieramento in Consiglio Comunale, mi sembra di capire, e quindi le cose che sto dicendo sono le cose che sono emerse dalle nostre discussioni. Perché il Comune di Ladispoli e tantissimi comuni come il nostro vogliono continuare a gestire in proprio l'acqua potabile? Allora, primo, perché l'acqua potabile non può essere considerato un bene superfluo, un bene accessorio, cioè un qualcosa al quale uno potrebbe anche fare a meno. E quindi è un bene fondamentale, somiglia molto all'aria, si dice l'aria, la terra e l'acqua sono le cose fondamentali. Quindi, primo, noi vogliamo gestirla in proprio. Secondo, il servizio attuale è un servizio discreto, anzi direi ottimo, se consideriamo che la Flavia Acque distribuisce un'acqua con tariffe normalissime, anche medio-basse, con una capacità di intervento molto rapida, ed è una società totalmente pubblica, cioè il 100% della Flavia Acque è di proprietà del Comune e quindi dei cittadini di Ladispoli. Terzo, l'esperienza di dove la gestione è passata a privati o a consorsi pubblico-privati è negativa. Allora, partendo da queste considerazioni, perché questa proposta? Perché le leggi lasciano uno spiraglio quando dicono che possono non essere privatizzati i servizi che non hanno rilevanza economica. Per fare un esempio, magari un servizio a pagamento che può essere un parcheggio, può essere un trasporto, ha una rilevanza economica, nel senso che ci deve essere tra il pubblico e il privato, tra i privati ci deve essere competizione, nella logica che la competizione abbassa i costi, e invece ci sono beni che non hanno rilevanza economica, dice la legge, non specifica quali. Con questa proposta che noi stiamo facendo questa sera vorremmo inserire nel nostro statuto, nella nostra Costituzione, quello che è la Costituzione di questa città, che l'acqua non è un bene di rilevanza economica e quindi questa è una nostra decisione per svincolare la distribuzione dell'acqua potabile alla Dispoli e anche la depurazione da questa norma che il Parlamento ha approvato, cioè il fatto di costringerci a società, tra l'altro a società miste pubblico e privata con capitale privato non inferiore al 40%. Quindi, ricapitolando, noi proponiamo questa sera al Consiglio Comunale, ma ripeto, so che è il Consiglio Comunale stesso che lo ha sollecitato, una modifica, questa è una linea che stanno approvando molti altri comuni italiani, sappiamo, possiamo prevedere che ci saranno opposizioni a questa delibera, nel senso che quelli che vogliono andare in un'altra direzione faranno opposizione, però penso che l'unione della volontà di tanti cittadini e di tanti comuni potrà prevalere. Quindi la proposta, la ripeto, è quella di inserire nello statuto comunale la frase il comune riconosce le risorse idriche del territorio come beni naturali inalienabili dal patrimonio pubblico che non vanno considerate come risorsa economica. Dare inoltre mandato alla Giunta di intraprendere tutte le azioni opportune al fine di contrastare i provvedimenti previsti dall'articolo 23 bis della legge 133 del 2008 che condurranno alla messa a gara della gestione del servizio idrico integrato e alla consegna dell'acqua a privati entro il 2011.
Grazie Sindaco, la parola al Consigliere Di Girolamo.
Grazie Presidente. Come diceva giustamente il Sindaco, la modifica che andiamo a approvare stasera e che credo tutto il Consiglio Comunale, me per prima, accoglierà con estrema gioia, arriva a termine o a rafforzamento di un iter che il Comune di Ladispoli in maniera molto accorta ha cercato di portare avanti relativamente alla questione gestione del servizio idrico. Ricordo infatti un dibattito abbastanza recente, forse era un paio di mesi fa, in cui tra le altre cose ero stata io stessa a portare la richiesta di questo tipo di modifica da fare allo statuto del nostro comune, e quindi non posso che essere felice che sia stato recepito da tutto il Consiglio e che stasera siamo qui a votarlo. Non torno nello specifico di quanto detto dal Sindaco, ma è fondamentale appunto ricordarci che è vero che facciamo appunto un passaggio che ci garantisce così di inserire l'acqua tra i beni riconosciuti a rilevanza non economica, e quindi andiamo un po' a cercare di svincolare, di girare intorno alla 133 del 2008, che altrimenti prevederebbe la messa a bando del nostro servizio idrico, ma è anche vero che la norma specificamente sull'acqua prevista nel decreto Ronchi attualmente recentemente approvato ci porterà a dover affrontare ulteriori difficoltà nel cammino per cercare di mantenere appunto pubblica la gestione delle nostre acque. Penso che siamo comunque sulla buona strada, ossia noi stasera stiamo facendo tutto quello che ci è concesso fare come comune, anche se dobbiamo, credo, per questa vicenda, per riuscire a continuare verso appunto questa strada sulla vicenda acqua, continuare ad aggiornarci continuamente, prendere in considerazione quello che sta accadendo in altri comuni italiani ma anche all'estero. Penso al caso della Francia, che dopo aver vissuto una stagione di privatizzazione del servizio idrico ha visto adesso partire una ripubblicizzazione dello stesso, o penso ad alcuni casi italiani specifici, e appunto ritengo che malgrado quello che sembrerebbe l'incubo della norma prevista nel decreto Ronchi, per cui appunto entro la fine del 2011 dovremmo forzatamente privatizzare il nostro servizio, credo che ci siano ancora sia dei margini dal nostro punto di vista, appunto di, attraverso procedure come quella che andiamo ad approvare stasera, di rivendicare la pubblicità del nostro servizio idrico, e sia attraverso eventuali modifiche già paventate della norma stessa. Già dopo l'approvazione si è paventata la possibilità di modificarla, visto che la cosa ha destato preoccupazione, come diceva già il sindaco, a comuni di colore anche diverso, non soltanto comuni di sinistra, quindi proprio per far capire quanto la questione della gestione idrica pubblica sia pressante, sia importante, soprattutto visti gli scarsi risultati, visto anche quello che possiamo notare già nei comuni intorno a noi, che ha ottenuto appunto il cedere la gestione ad altri. Quindi penso che sia possibile fermarsi qui, anche perché per fortuna è un tema che abbiamo sviscerato molto nel tempo, e questa oltretutto appunto mi preme sottolineare il fatto che quando il Consiglio Comunale si mette in testa di parlare anche di tematiche importanti che vanno oltre l'urgenza, oltre l'emergenza, e di sviscerarle fino in fondo, si riescono a trovare delle soluzioni che effettivamente secondo me ci fanno grandi anche da un punto di vista della crescita culturale nostra e del nostro comune. Per cui il ringraziamento a tutti, soprattutto appunto volevo ringraziare il capogruppo del PD Battilocchi, perché ha preso in carico questa cosa e l'ha portata avanti, e quindi sia a nome di Sinistra e Libertà che a nome del PD annuncio voto favorevole per il punto. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Il consigliere Boccia è iscritto a parlare, prego.
Grazie Presidente. Io dico meno male che siamo arrivati alla fine, perché ricordo proprio oggi, mi sono andato un po' a vedere i vecchi documenti che noi come Alleanza Nazionale facemmo nostra con una mozione a suo tempo presentata qui in Consiglio Comunale sul bene primario che è l'acqua alla Dispoli e in tutto il mondo chiaramente. Ma facemmo anche notare nella stessa mozione che poi trovammo una sintesi in questa mozione, sia la maggioranza che l'opposizione, di fare in modo che anche il servizio idrico e manutentivo rimanesse in loco, in quanto sapevamo bene che passare da un servizio locale a un servizio sovracomunale ci avrebbe portato dei rischi e dei costi maggiori per la cittadinanza. Dunque noi da sempre auspicavamo quello che stasera sta avvenendo in Consiglio Comunale. Noi all'epoca come Alleanza Nazionale e oggi confluito nel PDL non possiamo che non votare favorevolmente quanto da noi previsto qualche anno addietro. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Lauria. Prego, consigliere Lauria.
Grazie Presidente, era solo per sottolineare almeno un paio di aspetti e anche per non replicare le osservazioni che già sono state svolte da chi mi ha preceduto, dal Sindaco, dalla consigliera Di Girolamo e dal consigliere di opposizione. Pensavo anche alla delibera di ieri sera perché credo che almeno un aspetto si saldi con quello che è stato rappresentato ieri sera in ordine alle modalità di erogazione del servizio di igiene urbana. E questo perché credo che dalla città, dai cittadini, perché il dibattito anche sull'acqua si è espresso in ambito anche extraconsiliare, fuori dal Consiglio, c'è stato un dibattito credo fecondo, importante in questi ultimi anni, questo per dire quanto poi le associazioni ci incoraggiano, ci stimolano anche a dibattiti su temi importanti come quello della scarsità dell'acqua, del bene primario dell'acqua e dell'igiene urbano. Dicevo di saldare queste due terre perché credo che anche noi stiamo cercando di andare verso la cultura per quanto riguarda l'igiene urbana, una cultura della pulizia, del rispetto della città. E questo perché nel parlare appunto di igiene urbana ieri sera avevamo un po' rappresentato una serie di fattori che poi incidono su un corretto servizio. Credo che la stessa cosa, cambiando ciò che è dovuto, può essere detto per l'acqua, per non soltanto la corretta gestione, la modalità di gestione dell'acqua, ma anche come una cultura che va trasmessa anche da questa sede, da questo Consiglio, per quanto concerne l'utilizzo corretto da parte dei privati e quindi il non spreco di un bene che ormai è diventato scarso. Ecco, credo che sia importante che riusciamo a rappresentare, a trasmettere questa cultura ai più giovani, che è una cultura appunto dell'etica, di un corretto utilizzo sia del bene primario che dell'acqua, quanto poi di una città che è pulita nella misura in cui anche i cittadini conservano la pulizia stessa. Ho fatto sempre in questi anni due esempi per quanto riguarda l'igiene urbana. Ad esempio dovremmo, credo, anche da un punto di vista degli orari in cui si getta il pattume, in alcune città ormai viene regolato e vengono sanzionati i cittadini che vanno a buttare il pattume in orari non consentiti, perché sovente, io l'ho notato in questi ultimi anni alle Dispoli, devo dire che il servizio è buono, al di là poi di come poi il corpo operaio lavori, sappiamo bene che possono essersi anche delle flessioni da questo punto di vista, ma questo in qualsiasi ambito, però abbiamo anche potuto notare in questi anni che dobbiamo insistere sulla pulizia, su questa cultura, sul fatto che tanti cittadini buttano il pattume in orari non consentiti e gettano carte, lo potete vedere soprattutto in alcuni ambiti della città, penso ai fossati di via Settebenepalo, penso all'ingresso straordinario che abbiamo alla Dispoli Sud. Ecco, quindi pensavo a saldare un po' questi due argomenti questa sera e credo che questa cultura deve partire anche da qui e io ringrazio invece tanti cittadini ovviamente che anche su questi aspetti hanno lavorato solo in questi anni e hanno cercato di creare una cultura buona sia per quanto riguarda la corretta gestione, la modalità di gestione dell'acqua e sia una cultura verso il non spreco di questo bene. È una cultura anche appunto di una conservazione buona della città rispetto appunto all'igiene urbana. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Consigliere Fioravanti ha chiesto la parola. Prego.
Presidente, ma io sul problema della Traviacque già fece una grande battaglia quando lasciò dalla vecchia gestione per personale e in quella delibera che si parlava del lato 1, mi sembra, se ricordo bene, votai pure contro l'accettazione del lato 1. E quindi io sono molto felice di questa cosa, della proposta, e l'essenziale che questa cosa, Sindaco, oggi sia una proposta seria, che la dobbiamo combattere fino all'ultimo, perché la Dispoli non può essere soltanto una città turistica e dormitoria, perché in fondo tutti i servizi che erano alla Dispoli stanno scomparendo tutti. Servizio, prima lì, c'era l'Enel è andata via, c'era la SIP è andata via, ora abbiamo la gestione dell'acqua, va via. Non parliamo della nettezza urbana, vabbè, io sto dicendo che la strada l'ha imboccata, poi io questo sto insistendo che dobbiamo fare una battaglia vera e propria, perché è impossibile che poi qui non ci sono industrie, non ci sono, l'agricoltura è quella che deve fallimentare e il turismo è basso, ho detto prima, è una città turistica e dormitoria e lo ripeto, quindi non possiamo levarci, perché poi questo trasferimento dalla Flavia Acque al lato 1, al lato 2 come si chiama, perché ha cambiato già un paio di nomi, prima si chiamava CEA il primo momento che se ne parlava, naturalmente come a tutti i comuni, io ci sono il comune di Rieti che già la gestiscono e poi c'è la fonte dell'acqua dove l'acqua è l'origine degli acquedotti e stanno tutti lamentando e altri comuni sempre del Rietino non pagano più l'acqua da quando c'è la gestione e stanno tutti in rivoluzione perché è aumentato il 100%, non il 50%. Quindi non vorrei che nella nostra città, colleghi consiglieri, sindaco, ci capitassero queste cose. Quindi questa deve essere una strada seguita giorno per giorno. Quindi far capire una delibera apposita fatta bene, penso che all'altezza dei nostri impiegati e l'amministrazione si fa e che resta la gestione alla Flavia Acqua, la gestione diciamo comunale nostra, anche perché sono a ripetere che poi ci diranno ma il personale è sempre qui del Posaro, come tutte le promesse di Pulcinella, in primo tempo è così, poi cambia tutto, quindi inutile, quindi io sono felicissimo come saranno felici i cittadini che non andranno a pagare il doppio della bolletta dell'acqua quando la gestione passerà alla ditta che anni indietro abbiamo votato per poterla trasferire perché era una legge regionale, accordi che hanno fatto nel Palazzo di Roma, non l'abbiamo fatto noi, quindi io sono felicissimo, lo ripeto, i cittadini di La Dispoli. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei consigliere, non ho altri consiglieri da parlare.
Fammi fare qualche cosa.
Se non ci sono dichiarazioni di voto, perché comunque era chiara l'intenzione dei consiglieri. In merito a questo punto possiamo mettere direttamente il punto in votazione. Consigliere D'Alessio, eccolo qua, è arrivato. Allora, consiglieri, stiamo mettendo in votazione il seguente punto, modifica statuto comunale articolo 1,3. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, all'unanimità,
quindi il punto è approvato. Adesso modificazione al regolamento del Consiglio Comunale.
Presidente, mi scusi, su questo punto, io questo punto doveva passare in commissione.
Sì.
Ancora?
No, abbiamo detto l'altra volta
che lo facevamo qui.
Lo facevamo qui.
Va bene, non può.
Anche perché non è una grande modifica, ecco. No, è una grande modifica sostanziale, ma non è una, non sono 30 pagine di modifiche, quindi non è che possiamo parlarne benissimo, è una mezza paginetta. Allora, relazione al sindaco, prego.
Sì, la proposta è quella di modificare il regolamento del Consiglio Comunale, così adeguandolo alle nuove possibilità, ai nuovi mezzi tecnologici. Molti dei regolamenti e degli statuti risalgono a tantissimi decenni fa, ma lo dico in generale per tutti i comuni. Oggi, ad esempio, l'uso delle email piuttosto che del messo che gira il paese col foglietto e firma è un qualcosa che già avviene in altri comuni e potrebbe sicuramente farci risparmiare molto. Come vedrete però la garanzia comunque rimane per il consigliere comunale, che poi diventa più una scelta diciamo, che un obbligo, quindi i consiglieri comunali potranno anche mantenere alcune diciamo, modalità, però quelli che già usano diciamo, il computer, usano la posta elettronica, potranno con più facilità essere avvertiti di quello che avviene. Allora, fondamentalmente, io leggo la delibera, è avvertita la necessità di facilitare la procedura di convocazione sia tento di contenere i costi relativi alla notifica a mano dei predetti avvisi, sia per ottemperare i criteri semplificativi introdotti da recenti disposizioni legislative con l'utilizzo dei sistemi informatici, pur nella formale garanzia della ricezione da parte dei consiglieri comunali dell'avviso nei tempi previsti dal regolamento. Quindi si ritiene opportuno e necessario procedere alla modificazione di tale comma e alla rivisitazione dell'intero articolo del regolamento secondo il testo riportato in allegato. Allora, le cose più importanti sono quelle: le convocazioni di cui i commi precedenti sono effettuate dal Presidente della Commissione entro 2 giorni liberi prima della riunione, secondo le modalità indicate da ciascun componente, scegliendo tra messaggio di posta elettronica, comunicazione fax o entrambi. In aggiunta a quanto sopra, la notizia della convocazione potrà essere resa nota mediante SMS o con pubblicazione presso il sito internet del Comune di Ladispoli. Della convocazione viene data notizia entro lo stesso termine al Sindaco e agli assessori competenti. Quindi, il consigliere può scegliere tra il messaggio di posta elettronica, la comunicazione via fax, può chiedere tutti e due, e in aggiunta a quanto sopra può anche chiedere il messaggio sul telefonino. Questo non solo va nella direzione, voi sapete che anche nello Stato e nel molti uffici, vi faccio un esempio che riguarda alcune professioni, la modulistica dell'INPS, cioè l'INPS ormai si è avviata che le certificazioni di malattia si indirizzano online, e per ora è una facoltà e tra poco sarà un obbligo. E quindi questa semplificazione e questo risparmio della carta e questo risparmio anche delle ore del personale che dovrebbe girare il paese per consegnare l'avviso cartaceo, ecco, questa decisione va in linea con quanto anche le leggi nazionali stanno dicendo e quanto hanno fatto molti comuni.
Grazie Sindaco, io proporrei un'integrazione a quest'ultima parte: della convocazione viene data notizia entro lo stesso termine al Sindaco, agli assessori competenti e al Presidente del Consiglio Comunale, ovviamente, perché è necessario che il Presidente del Consiglio Comunale vigili e abbia, se ha necessità di intervenire oppure ritiene opportuno intervenire. Aggiungiamo, c'è accordo? Quindi, della convocazione è data notizia entro al Sindaco, virgola, agli assessori competenti e al Presidente del Consiglio Comunale. Ha chiesto la parola il consigliere Battilocchi.
Io direi che era ora, insomma, che si arrivasse anche a questo. Noi come gruppo PD siamo pienamente favorevoli, con eccezione del consigliere Leccesi, che abitando ai Monteroni chiede che vengano continuati i segnali di fumo o in alternativa il piccione viaggiatore.
Grazie del suo proficuo intervento, consigliere Battilocchi. Ci sono altri interventi?
Sicuramente non tornerebbe indietro, secondo me.
Nessun altro intervento? Dichiarazioni di voto? Allora, mettiamo in votazione il punto modificazioni al regolamento del Consiglio Comunale, così come emendato dall'ultima parte che ho letto io. Della convocazione viene data notizia entro lo stesso termine al Sindaco, assessori competenti e al Presidente del Consiglio Comunale. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano.
3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Anche voce? Perché non la vedo. All'unanimità
il punto è approvato. Adesso le mozioni, finiamo le mozioni. Allora, come mozioni, cari consiglieri, abbiamo ancora, in ordine di protocollo, una dell'8 gennaio presentata dal... Sì, infatti, ce n'è una del 15 dicembre, ma è quella del consigliere Asciutto, che ancora non vedo presente. Allora iniziamo con l'altra. Testamento biologico, presentato dal consigliere Battilocchi. Prego, consigliere, illustri la mozione al Consiglio.
Grazie Presidente. Io credo che sia opportuno leggerla più che altro proprio per poter far rimarcare tutti i vari aspetti che compongono questa proposta che viene avanzata. Premesso che numerosi interventi normativi a livello comunitario e internazionale, come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che sancisce l'articolo 1, la dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata, e all'articolo 3 che ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica, la Convenzione dei diritti umani e la biomedica di Oviedo del 77, ratificata dal governo italiano ai sensi della legge 145 del 2001, che stabilisce all'articolo 9 che i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione, sono intervenuti nel corso degli anni a sostegno di una concezione ampia della salute umana che pone al centro delle valutazioni mediche l'uomo nella sua interezza e nella sua visione della vita. Io salto alcuni altri aspetti e riferimenti ad altri punti importanti, che pure sono importanti, che molti Stati europei come il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda, la Spagna hanno già adottato normative in materia. In Italia si sta ancora discutendo di questi aspetti, però già la norma prevede che il cittadino, e qui vado sui considerati, che la Corte di Cassazione con sentenza 21.748 del 2007 ha previsto che in determinati casi di stato vegetativo permanente il giudice possa autorizzare la disattivazione dei presidi sanitari solo in caso di definitiva e acclarata definitività dello stato vegetativo e solo quando si accerti in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti la volontà del paziente medesimo prima di cadere in stato di incoscienza. Sembrano quindi necessari e utili e indispensabili quegli strumenti deputati ad acclarare univocamente la volontà dei destinatari eventuali di cure mediche in stato di incoscienza nel momento del loro pieno possesso delle facoltà mentali, che questi documenti, questi atti non sono altro che poi il testamento biologico così come comunemente conosciuto. Che i comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi e ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici, facendosi quindi promotori di atti amministrativi volti a garantire l'archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario. Che il Consiglio Nazionale del Notariato, con deliberazione 23 giugno 2006, ha ritenuto che i notai possano autenticare nella sottoscrizione dichiarazioni relative ad un testamento biologico sottoscritte dal solo disponente e contenenti la delega a un incaricato di manifestare ai medici curanti l'esistenza di tale testamento biologico. Che la funzione quindi di certezza circa la provenienza di queste dichiarazioni può essere assicurata, come in tutti gli altri casi, da un altro pubblico ufficiale cui la legge conferisce il potere di autenticare la dichiarazione altrui, potendosi la funzione svolgere negli sportelli comunali attraverso appositi sostituti di atti notori. Che l'iscrizione di tali registri particolari non verrebbe affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'amministrazione comunale ritiene meritevole di tutela. Che tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte di fine vita. Che il testamento biologico, senza un espresso riferimento normativo, non sarà vincolante giuridicamente, ma potrà costituire comunque un efficace ed importante riferimento del medico in merito alla volontà del paziente che si trovi nell'incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte, soprattutto in caso di contenziosi terapeutici. Per tutto questo, proprio per dare ulteriori certezze e facilitare quindi il cittadino nella scelta che può oggi fare attraverso un notaio, ma che potrebbe fare anche senza oneri a suo carico attraverso l'ente comune, si conclude dicendo che il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a porre in essere le misure necessarie affinché possa istituirsi un registro dei testamenti biologici idoneo a raccogliere su base volontaria